questi contrafforti laterali che sporgono, eccetera, quindi muove la struttura, non è che sia glaciale la sua composizione. All'interno è una chiesa molto composta e solenne, vedete, che quindi si pone in continuità con l'edilizia del Seicento. Per la cattedrale di Mondovì cosa fa? Innanzitutto questa è la terza cattedrale, la prima era stata distrutta per la costruzione della cittadella, poi ci si era installato il vescovo nella chiesa di San Francesco, viene demolita la chiesa di San Francesco e viene costruita questa grande chiesona. E qui lui viene un po' meno la sua tradizione di configurare il vano ecclesiale come un'unica aula, sia pure con queste espansioni laterali, e adotta un impianto a tre navate. Tre navate per modo di dire, perché se vediamo creano al centro un vano più ampio, che è quello su cui si innestano delle cappelle laterali, che è dominato da una cupola. Quindi diventa un'architettura molto respirante, grandiosa, sempre ovviamente orientata verso l'altare maggiore, che ha una sua centralità anche prospettica nell'insieme, ecco. Eccola qui. E questa è la facciata. Nel Duomo di Mondovì c'è una bella cappella che è opera di un suo contemporaneo, che è Filippo Nicolis di Robilant, che non è un architetto di grandi chiese, ma di chiese monastiche, per esempio chiesa di Santa Pelagia a Torino, che è pochissimo conosciuta, e la chiesa della Confraternita della Misericordia, quella degli impiccati, tutta di marmo nero, che doveva essere una specie di preludio alla forca, perché praticamente di lì partiva il corteo che con i confortatori accompagnava i condannati. Quindi anche questa cappella del crocifisso è un tantino lugubre, intenzionalmente lugubre, perché vuole indurre l'animo del fedele a contemplare la morte del Salvatore. L'altra bella costruzione, San Filippo, e Santa Chiara, ecco, qui indubbiamente abbandona questo suo impianto tradizionale, longitudinale, e espande in ogni direzione lo spazio, e questo qui è proprio il gusto del barocco. E anche la facciata è ricurva, si entroflette, vero, un po' come il Duomo di Carignano, Palazzo Carignano a Torino, eccetera. Allora, all'interno, peccato che la fotografia, sono tutte fotografie rubate le mie dal libro di Nino Carbonieri.
Le ha rubate perché ormai sta decadendo completamente.
Ah, che peccato. C'è questo grosso problema, non è più presenziata, non c'è più la comunità. Non possiamo trasformarle tutte in cinema o in sale culturali. Ecco, vedete che anche all'interno dà questo senso di dilatazione trasversale, che è un recepire il barocco romano, in sostanza. Anche qui nella chiesa di San Giuseppe, che sembrerebbe quasi una chiesa mozzata senza la navata, in realtà ci sono tre poli, se vogliamo, della celebrazione, tre altari, e il coro evidentemente era collocato a tergo dell'altare maggiore, che è già il cosiddetto altare alla romana, come viene prescritto da vescovi e visitatori, in quanto da un punto di vista anche liturgico era ritenuto molto più idoneo dell'altare addossato a parete. Poteva essere, come dire, aggirato in certe celebrazioni, incensato in ogni parte, e certo che questo altare alla romana mette in crisi l'antico rapporto tra l'altare e la pala dell'altare, il retablo, la parte figurativa che insiste sull'altare, che viene quindi proiettata sullo sfondo dell'abside, e quindi si scinde l'altare, che ormai contiene soltanto il tabernacolo, e sopra il tabernacolo il tronetto per l'esposizione del Santissimo, nonché candelieri lussuosi, all'occorrenza anche schiere di santi come statue, e la parte iconica, chiamiamola così, che è proiettata sulla parete di fondo. Qui c'è una bella volta dipinta da questo pittore credo luganese, Gagini, vero, questo paradiso con questi giri concentrici di nuvole e di santi. E anche qui abbiamo un altare del crocifisso che ci fa constatare come, mentre in epoca tardo medievale il Calvario viene rappresentato su quel diaframma che divide l'aula, la navata, dal presbiterio, dal coro, o dove non c'è il coro è piazzato sopra un trave attraverso l'arco trionfale, qui diventa invece oggetto di una rappresentazione a sé stante, laterale, appunto per la contemplazione della morte di Cristo, e con le tre figure classiche e anche con una certa, diciamo, non in senso esteriore, una certa teatralità, una certa mimica, vero, che doveva coinvolgere il contemplante. Vedremo poi dopo un bellissimo crocifisso, anche di questo sono grato di averlo fatto vedere a Naida, genovese, quello genovese. Non oso fare attribuzioni perché oltretutto devo stare un po' attento, io non sono uno storico dell'arte, sono uno che razzola nei campi dell'arte con una visione che vorrebbe essere storica, come espressione di sentimenti, di tutta una mentalità, di un'aspirazione e così via. Là, contemporaneamente al Gallo, che vedremo qui all'opera nel santuario, agiscono a Mondovì Bernardo Antonio Vittone, che fa anche una bellissima chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Mondovì Breo, e che qui vediamo nella confraternita di Santa Croce a Villanova. Villanova è proprio un preditutto, c'è dal Medioevo al Settecento una serie di cose bellissime. Mi ha fatto di chiederci, questa comunità quali risorse aveva, quali investimenti faceva. È stata studiata molto bene da Maria Perusino in uno di quei volumi sulle valli moregalesi. Comunque qui vediamo una magnifica volta di Bernardo Antonio Vittone, che stellare, vero, che è illuminata da tutte le aperture che attorno, lui fora le volte, in certi casi crea delle cavità in cui la luce viene filtrata, e sono un incanto, sono quasi come quell'arnese che avevamo da piccoli che si chiamava il caleidoscopio, no? In cui ci si perde, però lì non era un puro divertimento, c'è un significato teologico, di solito la colomba dello Spirito Santo, altre simbologie, eccetera. Qui si potrebbe dire che è una stella a 8 punte, quindi c'è la simbologia dell'Ogdoade, no? Quindi della risurrezione, dell'ottavo giorno. Guardate che Vittone non era un prete, ma la sapeva lungo il fatto di teologia. Sacerdoti erano prete, almeno Guarini, che era teatino, e Iuvarra, che era abate. Credo avesse gli ordini. Guarda, ma aveva una cultura anche teologica, una simbologia, oltre che una cultura matematica straordinaria, Vittone. Vedete come sopra i ritti che sostengono, che sono ridotti ormai solo a dei pilastri scavati dietro con delle finestre, vero? L'impianto della cupola scava un'altra apertura, vero? Per cui tutto l'organo è quasi come un polipo, come una struttura, vero, che si dirama nello spazio. E anche Nicolas di Robillard, che abbiamo già visto prima, produce delle cose molto belle, queste indubbiamente con uno spirito già molto, come dire, addentrato nel gusto della complicazione, della sorpresa, della moltiplicazione dello spazio. Guardate tra l'altro la furbizia che qui adotta, ha uno spazio condizionato, se vogliamo, che si restringe quasi come un cannocchiale verso il fondo, vedete? E l'accesso su strada che è obliquo rispetto alla facciata, e lui lo imposta in modo da correggere questa correttezza di impostazione, che adesso qui non vi ho fatto vedere la facciata, era una delle bravure che facevano questi grandi artisti, riuscire a correggere anche le difficoltà del luogo. All'interno Vi faccio vedere questa fotografia strana, che voi mi direte cosa è un sortilegio. Sono delle fotografie che faceva fare un caro amico, Domenico Prola, che era il sovrintendente al patrimonio artistico della Valle d'Aosta. Lui era piemontese, innamorato dell'architettura barocca in Valle d'Aosta, nella Pochina, ecco, c'è un barocco montagnino, ma... E si è girato, ha fatto due volumi di splendide fotografie con questa macchina fotografica che permette di fotografare dal basso tutto il vano della chiesa, vero? Quindi una visione zenitale, diciamo, senza la deformazione dell'occhio di pesce, no? Di quelle cose lì. Certo che però bisogna studiare un momentino, bisogna avere sotto mano la pianta della chiesa e vedere come il cornicione disegna l'andamento delle pareti che vedremo in pianta, vero? Però anche qui con degli effetti di luci, vero? Di aperture, una magia vera e propria che incanta. Un'altra opera di Nicolis di Robilant è questa confraternita di Sant'Albano Stura, che vedete riesce a conciliare un impianto longitudinale con uno tondeggiante, per cui praticamente è iscritto dentro un cerchio, ovvero con quindi questo senso di dilatazione dello spazio, e un respiro successivo, cioè una prima dilatazione in corrispondenza, diciamo, di quella che potremmo chiamare la navata, ma che non è più la navata, no? Una seconda in quello spazio di passaggio e poi l'ultima laggiù dell'abside. Anche qui vi faccio vedere una fotografia di quelle fatte da Domenico Prola e vedete com'è, è quasi una forma organica, no? Che respira, che si prolunga nello spazio, ovvero si espande nello spazio, quasi come se fossero dei polmoni in qualche modo. Bene, adesso passiamo al grande capitolo, se ne avete ancora voglia, del santuario di Mondovì. Non sto a rievocare l'origine del santuario, questo fervore che esplode negli anni 90 del Cinquecento, che attira l'impegno, la preoccupazione del vescovo, innanzitutto, del duca che ci si getta a capofitto, Carlo Emanuele I, desideroso di essere presente, vero? E anche dei gesuiti che sono tra i primi registri, se vogliamo, registi delle processioni, delle grandi manifestazioni di devozione che piovono da ogni parte, anche della Lombardia, su questo che è destinato a diventare il più importante santuario del Piemonte, o a rivaleggiare tutto al più con Europa. Le confraternite facevano pellegrinaggi a Vicoforte, a Europa, e una delle prescrizioni era: ricordatevi di pregare per il duca, ecco, oltre che per il papa e la cristianità e tutto quanto, e per tutti i bisogni del popolo. All'inizio si ha semplicemente l'idea di fare una chiesa a tre navate, vero? Si parla di un architetto luganese, Pietro Goano, c'è un investimento da parte della comunità locale, ma si fa ben poco di nuovo. Era previsto, qui non lo si vede nel disegno, di lasciare il pilone in fondo all'abside, non isolarlo. Invece a un certo punto intervengono degli architetti di un livello superiore, come Ercole Negro di San Fronte, il quale inventa lui probabilmente l'idea dell'ellisse e di queste cappelle che si irradiano, e al centro vedete che disegna un recinto in cui deve trovare posto appunto la Sacra Immagine. Eccola qui. C'è già l'idea della centralizzazione, ma qui interviene in concorrenza, appoggiato dal duca, Ascanio Vitozzi, questo architetto tardo rinascimentale di cultura italianissima. Dunque vi faccio vedere ancora il progetto di Ercole Negro di San Fronte, che è già un'anticipazione con queste due cupole che arieggiano poi a diventare i campanili della versione definitiva, e questa grande calotta, vero, che incombe sulla chiesa e che doveva essere già di impianto ovale e ellittico. Ascanio Vitozzi entra in concorrenza con questa idea della chiesa ellittica, e l'ellisse ha una, dal punto di vista dell'effetto che ha sul riguardante, anch'esso una grande forza di dilatazione dello spazio. se messo di traverso ancora di più, ma anche longitudinalmente, se voi entrate nel santuario, avete proprio un senso di respiro gigantesco che vi travolge e poi vi solleva nella volta, e lì è il complemento straordinario della cupola fatta da Gallo, vero, che come dire, trascina in questa, non per niente poi viene ornata con l'assunzione della Vergine. Si ha questo senso di enorme respiro e di essere convogliati verso l'alto. Qui incominciano già a sorgere le idee delle cappelle laterali in cui si sistemeranno i due monumenti a Carlo Emanuele I e a Margherita di Savoia. C'è un recinto centrale per accogliere già il sacro pilone e la struttura esterna diventa un po' più leggera di quella concepita da Ercole Negro di Sanfronte, però sempre con questa grande